Non lo so se ve lo ricordate, ma noi stiamo studiando il libro di Giovanni. Ho predicato diversi sermoni, diversi messaggi per introdurre il libro di Giovanni. Abbiamo parlato di... ho anche una copia in più, non so se sta per seguire la lezione. Introducendo tutto il libro, l'estate scorsa ho predicato diversi messaggi, voglio riprendere qui, e in realtà abbiamo in sospeso, non in sospeso, ma siamo in mezzo a diversi studi. Continueremo anche Primo Corinzi. Siamo arrivati al capitolo 12 in Primo Corinzi. Continueremo con quello lì e concluderemo, e poi voglio iniziare Primo e Secondo Tessalonicesi. Vedremo quanto tempo ci vorrà per arrivare a Primo Tessalonicesi. Comunque voglio concludere Primo Corinzi e vogliamo continuare in Giovanni. Voglio sempre predicare in un Vangelo, perché fa bene al mio cuore considerare proprio la vita di Gesù di continuo, di vedere i diversi episodi, di vedere direttamente le sue parole, perché sono tutta la Bibbia è parola di Dio, ma quando senti proprio le parole che Gesù Cristo ha scelto per comunicare a noi, per me è qualcosa di speciale, e quindi fa bene al mio cuore studiare sempre in uno dei Vangeli. L'anno scorso abbiamo concluso il Vangelo di San Luca, fantastico, è stata una gioia per me studiare quel Vangelo, e ora abbiamo incominciato Giovanni. Siamo arrivati al versetto 35 del primo capitolo e leggiamo. Il titolo del messaggio stamani: il giorno che cambia la tua vita, il giorno che la tua vita cambia. Questo è stato un giorno che leggeremo che ha cambiato la vita di circa 6 persone, 2 persone in particolare. Leggiamo versetto 35 fino al 51. Il giorno seguente, questo è... Stiamo passando avanti, cioè i primi versetti introducevano Gesù Cristo e poi il ministero di Giovanni Battista, e i sacerdoti vanno da Giovanni Battista mentre egli battezzava per chiedergli chi è lui, se lui è il profeta, cioè il Messia. Chiedere a lui chi è, lui dichiara che non è il Messia, ma che Gesù sarebbe venuto dopo. E quindi quando qui dice il giorno seguente, Giovanni era nuovamente là con 2 dei suoi discepoli. Questi 2 discepoli erano Giovanni ed Andrea, ok? L'apostolo Giovanni e Andrea, e più tardi viene scoperto appunto che Andrea era uno di questi, e tutti i teologi sono d'accordo che quell'altro è infatti l'autore del Vangelo. Qui dice nuovamente là con 2 dei suoi discepoli, e fissando lo sguardo su Gesù che passava diceva: ecco l'agnello di Dio. E quindi Giovanni Battista indica che Gesù è il Cristo, lui è l'agnello di Dio. E fissando lo sguardo su Gesù che passava disse: ecco l'agnello di Dio. E i 2 discepoli, avendolo sentito parlare, seguirono Gesù. Ma Gesù, voltatosi e vedendo che lo seguivano, disse loro: che cercate? Essi gli dissero: Rabbi, che tradotto vuol dire maestro, dove abiti? Egli disse loro: venite e vedete. Essi dunque andarono e videro dove egli abitava, o dove dimorava in quel momento. Era circa l'ora decima, se non mi sbaglio questo è le 4 del pomeriggio. Andrea, fratello di Simon Pietro, era uno dei 2 che avevano udito questo da Giovanni e avevano seguito Gesù. Costui trovò per primo suo fratello Simone e gli disse: abbiamo trovato il Messia, che tradotto vuol dire il Cristo. e lo condusse da Gesù, cioè Andrea condusse Pietro, suo fratello, da Gesù. Gesù allora, fissandolo, disse: tu sei Simone, figlio di Giona, tu sarai chiamato Cefa, che vuol dire sasso o pietra. Il giorno seguente Gesù desiderava partire per la Galilea. Trovò Filippo e gli disse: seguimi. Or Filippo era di Bethsaida, la stessa città di Andrea e di Pietro. Filippo trovò Natanaele e gli disse: abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti, Gesù da Nazareth, il figlio di Giuseppe. E Natanaele gli disse: può venire qualcosa di buono da Nazareth? Sai, è come Siena, Grosseto, no? Loro si trovano, se Nazareth è la Grosseto o Siena, diciamo, è uno di questi: oh, abbiamo trovato il Messia di Siena, può venire qualcosa di... Sai, di Siena si scrivono tante belle cose nei cartelli in mezzo alla strada. Questo era l'atteggiamento di Natanaele quando Filippo gli disse: abbiamo trovato il Messia. Allora, può venire qualcosa di buono da Nazareth? Filippo gli disse: vieni e vedi. La stessa cosa che disse Gesù, la stessa cosa che disse Andrea: vieni e vedi. Se tu vedrai Gesù Cristo, ti renderai conto chi è veramente. E noi dobbiamo considerare quello che è accaduto il giorno in cui questi uomini conobbero Gesù. Versetto 47: Gesù vide venirgli incontro Natanaele e gli disse: ecco un vero israelita in cui non c'è inganno. Natanaele gli disse: da che cosa mi conosci? Gesù gli rispose dicendo: ti ho visto quando eri sotto il fico, prima che Filippo ti chiamasse. Natanaele, rispondendogli, disse: maestro, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Anche lui si rende conto che Gesù è infatti il Messia. Gesù rispose e gli disse: poiché ho detto di averti visto sotto il fico, tu credi? Vedrai cose maggiori di queste. Poi gli disse: in verità, io vi dico che da ora in poi vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il figlio dell'uomo. Questo è un riferimento al sogno che Giacobbe ebbe, riportato per noi in Genesi capitolo 28, quando lui fuggiva da Esau. Lo considereremo più in là nel messaggio. Ma stamani vogliamo considerare il giorno, Andrea, Giovanni e Pietro, il giorno in cui hanno conosciuto Gesù Cristo. Pensa come quel giorno ha cambiato il resto della loro vita per sempre. E noi dobbiamo considerare: hai conosciuto Gesù? Se non hai conosciuto Gesù, vieni e vedi, come disse Andrea, come disse Filippo. Vieni e vedi per te stesso chi è Gesù. E se tu lo conoscerai, la tua vita dovrebbe essere cambiata per sempre. Se tu lo conosci già, domanda per te: la tua vita è cambiata per sempre? Uno dei difetti umani più gravi è che noi diamo troppe cose per scontato. Anche il termine dare per scontato una cosa vuol dire diminuire il suo prezzo, il suo valore. Tempo fa si pensava che fosse impossibile volare, sai, più di 100 anni fa, quando i fratelli Wright riuscirono a far volare il loro velivolo, insomma una macchina più pesante dell'aria, con un pilota a bordo, il 17 dicembre del 1903. La notizia era praticamente incredibile. Ritornando e leggendo le reazioni alla notizia del 17 dicembre del 1903, in realtà non c'era una grande risposta, perché era talmente incredibile questa notizia. il sindaco della città di Dayton, Ohio, da cui venivano i fratelli Wright, in realtà non credevano neanche alla notizia, perché era troppo incredibile. Io ho lavorato per la stessa ditta, per una fabbrica, la fabbrica dei fratelli Wright, io ho lavorato per loro, non 100 anni fa, ultimamente. E lavoravo lì nel 2003, quando c'è stato i 100 anni, l'anniversario di 100 anni del volo. È stato nella nostra ditta, anche in North Carolina, in Ohio, c'è stata insomma una tanta attenzione data a questo 100 anni in volo. Frankie aveva nemmeno 6 mesi, quando abbiamo celebrato i 100 anni lì nella fabbrica in North Carolina, diversi eventi. E abbiamo visto una replica dell'aereo che loro avevano volato. Immagino l'emozione quel giorno, quando riuscirono finalmente ad essere padroni di una macchina in volo, dopo tante prove, dopo tanti fallimenti. La loro vita è cambiata quel giorno, cioè i fratelli Wright. Ma dopo pochi anni la vista di un velivolo non aveva lo stesso effetto, ed oggi non ci facciamo proprio caso. Diamo per scontato che sia una cosa normale. Dare per scontato significa che una cosa diminuisce in valore. Questo succede perché la familiarità tende a generare disprezzo. Ecco, anche la parola disprezzo vuol dire diminuire il prezzo. Il problema è veramente grave quando cose troppo preziose non vengono considerate con il valore dovuto. Ecco perché dobbiamo ricordarci, dobbiamo tenere in mente il valore di certe cose. Ora, Giovanni Battista non dava per scontato la venuta del Signore, e se leggi dal versetto 15 al versetto 36 vedi infatti che lui esaltava Gesù Cristo. Infatti con i suoi discepoli, a un certo punto lui perdeva i suoi discepoli, perché i discepoli di Giovanni Battista incominciavano ad andare dietro a Gesù. E in Giovanni capitolo 3 qualcuno gli chiede: ma non ti dà fastidio che stai perdendo tutti i tuoi discepoli? Giovanni dice: io devo diminuire, lui deve aumentare. E quindi lui esaltava Gesù Cristo. Lui non dava per scontato la venuta del Signore. Un mese fa abbiamo ricordato il Natale, la venuta di Cristo e l'incarnazione di Dio. È passato neanche un mese e non pensiamo più di tanto al fatto che Dio è nato in Betlemme per morire al nostro posto. Non dobbiamo dare per scontato, non dobbiamo diminuire il valore della venuta di Gesù Cristo. Giovanni Battista non lo ha fatto, e neanche Andrea e Giovanni e Pietro e Filippo e Natanaele e Giacomo. Infatti lui non faceva altro che testimoniare di colui che sarebbe venuto dopo di lui, cioè Gesù. Giovanni capitolo 1 versetto 35 a 51 vediamo che Giovanni, Giacomo, Andrea, Pietro, Filippo e Natanaele, nel giorno più importante della loro vita, in realtà Natanaele è il giorno seguente, quindi probabilmente i primi 3 o 4 il primo giorno e poi un altro 2 nel giorno seguente. Comunque il giorno più importante della loro vita è il giorno in cui conoscono Gesù. Quel giorno cambiò la loro vita per sempre. Quanto è facile per noi dare per scontato il Signore quando il suo nome non ha lo stesso effetto nel nostro cuore come quel giorno che lo abbiamo conosciuto come proprio Salvatore. Noi dobbiamo vivere ogni giorno dando a Gesù il valore nei nostri cuori e nelle nostre vite che gli è dovuto. Se hai veramente trovato il Messia, come Andrea disse, la tua vita dovrebbe essere diverso. In Giovanni 1 Gesù viene identificato con tanti titoli e diversi nomi. La parola, versetto 1. Dio, versetto 1. La vita e la luce, versetto 4. L'unigenito proceduto dal Padre, versetto 14. L'unigenito figlio, versetto 18. Il Signore, versetto 23. Gesù è l'agnello di Dio, versetto 29. Figlio di Dio, versetto 34. Rabbi, maestro, versetto 38. Il Messia, ovvero il Cristo, il versetto 41. Colui del quale hanno scritto Mosè e i profeti, versetto 45. Il figlio di Giuseppe, versetto 45. Il re di Israele, versetto 49. E il figlio dell'uomo, versetto 51. Ora, cosa ci spiega la reazione di questi uomini quando hanno conosciuto Gesù? Lui è colui nel quale le loro speranze erano riposte. Loro stavano aspettando il Messia, stavano cercando il Messia. Guardate in Luca capitolo 2, Luca capitolo 2. Quando uno dice Luca capitolo 2 è la nascita di Gesù, no? La nascita di Gesù, la prima cosa che ti viene in mente, Luca capitolo 2. Ora, nel versetto 25 stiamo parlando di pochi giorni dopo la nascita di Gesù, i suoi genitori lo portano al Tempio per dedicarlo al Signore, perché il primogenito veniva dedicato, presentato davanti al Signore. Il capitolo 22, e vediamo, incontriamo Simeone, nel versetto 25 dice: ora ecco, vi era a Gerusalemme un uomo chiamato Simeone. Quest'uomo era giusto e pio e aspettava la consolazione di Israele, e lo Spirito Santo era su di lui, e quando lui vide Gesù profetizzò e glorificò il Signore, perché il Signore le aveva promesso che lui non sarebbe morto finché non avrebbe visto il Messia nato. Lui aspettava la consolazione di Israele, cioè Gesù, un altro termine per il Messia. C'erano persone al mondo che stavano aspettando il Redentore, il Messia, il Re di Israele, il Figlio di Dio, lo stavano aspettando, ed Andrea e Giovanni e Pietro stavano aspettando la venuta del Signore, lo cercavano. Anna, nel versetto 38 di Luca 2, Anna dice: sopraggiunta ella pure in quel momento lodava il Signore e parlava di quel bambino a tutti coloro che aspettavano la redenzione in Gerusalemme. C'erano persone che aspettavano la venuta del Messia, e Anna era una di queste, Simeone era uno di questi, Andrea, Pietro, Giovanni, Giacomo, Filippo, Natanaele erano fra questi che aspettavano la venuta del Messia. E quando l'hanno trovato, che emozione quel giorno, avendo finalmente trovato colui, l'agnello di Dio, per cui la nazione di Israele aspettava per migliaia di anni. Lo hanno visto con i loro occhi. La loro prima reazione era di ascoltarlo e di seguirlo, versetto 37. Dice: e quando avevano sentito parlare, seguirono Gesù. La prima cosa, quando vedono Gesù Cristo che viene identificato, lo seguono. Quando tu conosci Gesù Cristo dovresti seguirlo, abbandonare tutto e seguirlo. Loro lo hanno cercato, gli hanno dato dietro: maestro, rabbi, dove abiti, dove dimori? Dove dimori te e dove voglio stare io? Noi ti vogliamo seguire e vogliamo stare con te. Allora lui, quel versetto è molto interessante, versetto 39, egli disse loro: venite e vedete. Essi dunque andarono e videro dove egli abitava e stettero con lui quel giorno. Immagina il giorno, tu passi una giornata con Gesù, come sarebbe cambiata la tua vita? Andrea e Giovanni furono cambiati per sempre. E se tu hai conosciuto Gesù Cristo come tuo proprio Salvatore, la tua vita dovrebbe essere diversa di come era prima. Per sempre. E se non conosci Gesù Cristo come tuo personale Salvatore, conoscilo oggi. La loro prima reazione è di ascoltarlo e di seguirlo. La prossima cosa che fanno è che cercano i loro cari per portarli a Gesù. Versetto 41. Costui trovò per primo il suo fratello Simone e gli disse: abbiamo trovato il Messia. Andrea, la prima cosa che fa, sta con Gesù tutto il giorno. Quando la serata giunge, lui va a casa e cerca suo fratello. Fratello, ti devo portare da Gesù. Ho trovato il Messia! E lo porta da Gesù. La prima cosa che fa Andrea è trova il suo caro più stretto, più vicino, la persona forse che lui ama di più, suo fratello, e lo porta da Gesù. Forse un altro che cercava Gesù, che cercava il Messia, aspettava il Messia. Qualcuno che lui voleva che conoscesse Gesù. E va e non solo glielo racconta, ma lo porta da Gesù. Questo dovrebbe essere la vita di ogni credente che ha conosciuto Gesù. Se tu hai trovato il Messia, dovresti portare le persone più care a te a Cristo. Questa è la reazione di una persona che ha conosciuto Gesù e la cui vita è stata cambiata. Andrea infatti viene trovato 3 volte nelle scritture e tutte e 3 volte lui sta portando qualcuno a Gesù. Lui dice: abbiamo trovato il Messia. Quando la parola qui dice abbiamo trovato, Eureka! Quella è la parola lì. Abbiamo trovato. Eureka, l'ho trovato, ho scoperto. Alla parola è legato un celebre aneddoto della vita di Archimede che l'avrebbe pronunciata in occasione della propria scoperta del principio che regola la spinta idrostatica che riceve i corpi in galleggiamento. Che stava facendo il bagno a 200 e passa anni prima di Cristo, avanti Cristo, mentre faceva il bagno, ha scoperto e ha detto Eureka! E nudo corse per la città per raccontarlo agli altri. Questa è la leggenda. Una scoperta! Eureka! Ho trovato! L'ho scoperto! E Andrea dice: abbiamo trovato! E va da Pietro e lo conduce a Gesù. In effetti questi uomini, quando vedono Gesù, trovano finalmente colui che ogni fedele in Israele aspettava. L'adempimento del loro desiderio più profondo, il Messia. Infatti Gesù è tutto quello che tu cerchi e molto di più. Gesù era quello che ci è stato promesso che avrebbe schiacciato il capo di Satana in Genesi 3:15. Gesù è il profeta come Mosè promesso in Deuteronomio 18:15, cioè il Redentore. Gesù è il parente vicino che redime dalla povertà, come nella storia di Ruth, il parente più vicino che può riscattarci dalla nostra condizione miserabile. Gesù è il servo del Padre che è stato trafitto per le nostre trasgressioni, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo la pace è caduto su di Lui e per le sue lividure noi siamo stati guariti, Isaia 53, versetto 5. Gesù è la roccia che frantuma i regni della terra, Daniele capitolo 2, versetto 35, riguardo al sogno di Nabucodonosor. Giusto? Donosor. due nomi in particolare di Gesù che vogliamo considerare in questa parte del capitolo: Messia e Figlio dell'uomo, fra tutti i nomi di Gesù descritti in questo capitolo. Il Messia, costui trovò per primo suo fratello, versetto 41, Simone, e gli disse: abbiamo trovato il Messia, che tradotto vuol dire il Cristo. Il Messia significa l'unto di Dio, cioè uno che era unto con olio era identificato o era identificato per una mansione importante. Nell'Antico Testamento i giudei ungevano per comando di Dio il re, i sacerdoti e i profeti. Il giudeo riconosceva che il Messia è l'equivalente al Figlio di Dio, cioè Dio. Matteo capitolo 26 ci dimostra questo. Matteo 26, versetto 63. Quando Gesù è davanti al sommo sacerdote, prima di essere crocifisso, prima di essere consegnato a Pilato, dopo il suo arresto in Getsemani, versetto 63 dice: ma Gesù taceva e il sommo sacerdote replicò dicendogli: io ti scongiuro per il Dio vivente di dirci se sei il Cristo, il Figlio di Dio. Il Cristo, virgola, il Figlio di Dio, è l'equivalente, la stessa cosa, due titoli per la stessa persona. Il sommo sacerdote, che non era un credente, ma era un giudeo, sommo sacerdote di Israele, lui riconosceva che il Cristo sarebbe stato il Figlio di Dio, cioè Dio incarnato. E quindi quando dicono ho trovato il Cristo, abbiamo trovato Dio incarnato. Tre ufficiali venivano identificati per una mansione, un mandato, essendo unti con olio: il profeta, il sacerdote e il re. Gesù è l'unto di Dio. Lui è sacerdote, lui è profeta, lui è re. Il profeta è colui che porta il messaggio di Dio all'uomo. Cosa dice Giovanni capitolo 1 versetto 18? Nessuno ha mai visto Dio, l'unigenito figlio che è nel seno del Padre è colui che lo ha fatto conoscere. Gesù Cristo è il profeta di Dio, cioè lui ci ha fatto conoscere Dio. Lui è l'unto di Dio. Ebrei capitolo 1, Ebrei. Si ungevano tanti profeti. Ebrei capitolo 1 versetto 1: Dio, dopo aver anticamente parlato molte volte in svariati modi ai padri per mezzo dei profeti, uomini unti da Dio per portare il messaggio da Dio alla nazione, al popolo, uomini che hanno rivelato Dio agli uomini, in questi ultimi giorni ha parlato o ha comunicato a noi per mezzo di suo figlio, cioè Gesù, che egli ha costituito erede di tutte le cose, per mezzo del quale ha anche fatto l'universo, cioè Gesù è il creatore. Egli, cioè Gesù, che è lo splendore della sua gloria e l'impronta della sua essenza e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza, dopo aver compiuto la purificazione dei nostri peccati per mezzo di se stesso, si è posto a sedere alla destra della maestà nell'alto dei cieli. Gesù ci ha fatto conoscere Dio. Lui è l'unto di Dio, il Cristo, il Messia. Il principio, a motivo di Gesù, tu puoi conoscere Dio. Gesù ci ha fatto conoscere Dio. Tu puoi conoscere Dio attraverso Gesù Cristo. Gesù è sacerdote. Sacerdote è colui che intercede per il popolo a Dio. Il profeta è colui che porta il messaggio da Dio al popolo. Il sacerdote è colui che porta il sacrificio a Dio per il popolo. E quindi la direzione opposta. Sacerdote, Ebrei capitolo 9 versetto 12: entrò, riferendosi a Gesù Cristo, una volta per sempre nel santuario, non col sangue di capre e di vitelli, ma col proprio sangue, avendo acquistato una redenzione eterna. Gesù Cristo ha portato il suo sangue nel luogo santissimo per intercedere per noi, per fare espiazione dei nostri peccati. Lui è il sommo sacerdote che non muore mai in eterno, perché è morto e risorto. Il principio, a motivo di Gesù Cristo, tu puoi accedere a Dio. Numero 3, lui è il re. Nel sogno di Nabucodonosor, in Daniele capitolo 2, Daniele interpreta il sogno e dice: al tempo di questi re, il Dio del cielo farà sorgere un regno che non sarà mai distrutto. Questo regno non sarà lasciato a un altro popolo come tutti i regni precedenti, ma frantumerà e annienterà tutti quei regni e sussisterà in eterno. Gesù Cristo è il re che regnerà in eterno. Gesù è profeta, sacerdote e re. Il principio? Dio vuole che tu ti sottometta a Gesù come re della tua vita già da adesso e in eterno. Gesù regnerà su questo mondo, ma vuole oggi regnare nel tuo cuore. Gesù è il Cristo, il Messia. Versetto 50, dopo l'episodio che Andrea trova Pietro, a Simone gli viene, Gesù gli lo soprannomina Pietro. Poi trovano Filippo il giorno dopo e poi Filippo trova Natanaele e poi portano Gesù da Natanaele e lui riconosce che Gesù infatti è il figlio di Dio. Gesù dice: poiché ho detto di averti visto sotto il fico, tu credi? Questo episodio, ovviamente, qualche cosa è accaduto sotto un fico, dove non c'era nessuno, eccetto Natanaele. Forse Natanaele pregava. Forse Natanaele, non lo so, Dio lavorava nel cuore di Natanaele sotto quel fico. Non lo so. Ma Natanaele si ricorda di quel momento quando era sotto il fico. E quando Gesù disse, quando Natanaele disse: ma come fai a conoscermi? Natanaele, e Gesù gli disse: quando eri sotto il fico io già ti vedevo. Chi lo sa, forse era tanti anni prima che Natanaele era sotto quel fico, non si sa. Ma Gesù lo vedeva. Forse lui pregava per la venuta del Signore quando era sotto quel fico. E Gesù gli dice: io sono la risposta alle tue preghiere. Io sono colui che tu aspettavi. E quando l'ha visto, ha riconosciuto subito che lui è il figlio di Dio. Gesù gli dice: tu vedrai cose maggiori di queste. Questo è solo l'inizio. Il figlio dell'uomo. Gesù chiama se stesso il figlio dell'uomo. È il termine preferito suo per riferire a se stesso. 83 volte nei Vangeli, 13 volte soltanto in Giovanni, lui fa riferimento a se stesso come il figlio dell'uomo. Il titolo parla sia della sua deità che dell'umanità. La visione di Daniele capitolo 7 versetto 13 presenta il figlio dell'uomo in un contesto messianico, cioè il Messia è conosciuto come il figlio dell'uomo, come anche Gesù fa davanti a Caiafa prima di essere consegnato a Pilato. Matteo capitolo 26 versetto 63 abbiamo appena letto, quando Caiafa chiede a Gesù: se tu sei il Cristo, il figlio di Dio, diccelo. Gesù poi gli disse: tu l'hai detto, cioè è verità quello che hai appena detto. Anzi, io vi dico che in avvenire voi vedrete il figlio dell'uomo sedere alla destra della potenza e venire sulle nuvole in cielo. Gesù dice: non solo sono il Cristo, il figlio di Dio, io sono il figlio dell'uomo, che è lo stesso personaggio, la stessa persona. Io sono colui che adempie tutte quelle profezie, dice Gesù a Caiafa. E Gesù dice a Natanaele, il figlio dell'uomo: tu vedrai, in verità vi dico, che da ora in poi vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il figlio dell'uomo. E allora Gesù dà una interpretazione del sogno di Giacobbe, che accade 1700 anni prima circa. Figlio dell'uomo nel contesto messianico, ecco, allora il figlio dell'uomo è un legame vivente tra il cielo e la terra, cioè tra Dio e l'uomo. Il figlio dell'uomo, Gesù, è il legame, è quello che collega noi a Dio, Gesù. Lui è la scala. In Genesi 28, Giacobbe stava fuggendo dall'ira di suo fratello Esau. Si ferma in un certo posto per dormire su una pietra. In seguito a quella serata, a quella notte, Giacobbe chiama quel luogo Betel, la casa di Dio, perché lui quella sera, quella notte, aveva visto Dio. Quella notte pensava di essere solo, ma Dio gli manda angeli per proteggerlo e guidarlo. In un sogno vede una scala che arriva fino in cielo con gli angeli di Dio che salivano e scendevano su essa. L'Eterno stava in cima ad essa e confermò il patto abramico con Giacobbe, che è la promessa della venuta del Messia. Genesi 28, versetto 14, dice: tutte le famiglie della terra saranno benedette in te e nella tua discendenza. Questo è riferimento al Messia, riferimento al Salvatore, al Redentore, riferimento a Gesù Cristo, cioè alla discendenza di Giacobbe sarebbe venuto colui promesso sin dai tempi antichi, Gesù, il figlio dell'uomo. Lui è la scala che collega Dio, che era in cima alla scala, all'Eterno, e l'uomo, Giacobbe, che dormiva su quella pietra. E Gesù dice a Natanaele: voi vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sul figlio dell'uomo. Quindi in Genesi era una scala. Gesù interpreta per noi quel sogno e dice: quella scala sono io. Io sono come tu accederai al Padre. Gesù interpreta il sogno per Natanaele e per noi. Lui è la scala. Giovanni 14,6, Gesù gli disse: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Quattro giorni dopo, che Giovanni Battista aveva identificato Gesù come l'agnello di Dio, Gesù ha già 6 discepoli intorno a sé. Giovanni, poi il fratello di Giovanni, Giacomo, non è scritto qui, ma sicuramente lo ha portato, perché pochi giorni dopo Gesù, passando per il lago di Galilea, chiama Giacomo e Giovanni e Pietro e Andrea per essere i suoi discepoli, li chiama pubblicamente poi. Giovanni, Giacomo, Andrea, Pietro, Filippo e Natanaele, 6 dei suoi discepoli nei primi 2 o 3 giorni. A conclusione, Giovanni e Andrea furono i primi 2 discepoli di Gesù. Il giorno che lo conobbero cambiò la loro vita per sempre. Nei 3 anni che seguiranno, cresceranno nella loro fede mentre camminano con Gesù e imparano da Lui. Saranno loro poi testimoni oculari della sua morte, risurrezione e ascensione. E noi abbiamo creduto per la loro testimonianza. Andrea e Giovanni corsero dai loro cari e dissero: abbiamo trovato il Messia. Giovanni e Giacomo e gli altri, a proposito, Giacomo, il fratello di Giovanni, è il primo discepolo ad essere, il primo apostolo a essere ucciso. Il primo martire Stefano, ma il primo apostolo ad essere ucciso è Giacomo, il fratello di Giovanni. Loro saranno poi i testimoni oculari della sua morte, e noi abbiamo creduto. Noi siamo salvati oggi, noi abbiamo creduto in Gesù Cristo, noi abbiamo le scritture oggi a motivo della loro testimonianza. Se non lo conosci, cioè Gesù, vieni a Lui oggi e Lui ti cambierà la vita, ti donerà la vita eterna, se tu ti affiderai a Lui come unico Salvatore. Se hai trovato Gesù, domanda: la tua vita è cambiata? O in qualche modo è stato diminuito il valore di aver conosciuto Gesù nella tua vita? Se hai veramente trovato il Messia, la tua vita dovrebbe essere diversa. Vivi oggi, vivi ogni giorno dando a Gesù il valore nel tuo cuore come il primo giorno che lo hai conosciuto. Preghiamo insieme. Signore, grazie. Signore, grazie per la tua parola. Grazie, Signore, per come hai trasformato la vita di questi due uomini. E l'effetto che stiamo ancora vedendo ora dopo 2000 anni, e noi solamente quando avremo giunto in cielo finalmente potremo vedere il vero impatto in eternità di cosa tu hai compiuto per tutti noi.